Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici, vi saluto. Buongiorno e buon ascolto. Siamo arrivati con il percorso dei monologhi attraverso il grande teatro europeo antico e moderno all'ottava puntata, in cui tratteremo la prima parte di Edipo a Colono, grazie alla traduzione di Franco Ferrari. Colono è un demo attico, un villaggio sito nei pressi di Atene. Nelle sue vicinanze si estende il bosco sacro alle Eumenidi. Al margine di esso corre un sentiero lungo il quale avanza, simile ad un mendicante, Edipo, vecchio e cieco, guidato per mano dalla figlia Antigone. Reso saggio dal dolore, egli sopporta con mite rassegnazione il proprio crudele destino, e nemmeno un lamento esce dalla sua bocca. Antigone, sua figlia devota e premurosa, così gli parla. Edipo, padre mio sventurato, sono lontane a quanto vedo le torri che difendono la città, ma il luogo in cui ci troviamo è sacro, rigoglioso com'è di allori, di olivi, di viti, e folti tra il fogliame gorgheggiano gli usignoli. Appoggia qui le tue membra, su questa pietra scabra. Hai percorso un cammino molto lungo per un vecchio. Sopraggiunge un abitante di Colono, che visti da lontano i due stranieri, vorrebbe dissuaderli dal calpestare quel suolo sacro e inviolabile, sottoposto alla tutela del dio Poseidone in persona. Luogo chiamato Soglia di Bronzo e Baluardo di Atene. Edipo gli chiede se quella terra sia governata da un re o dal popolo. Il Coloneo gli risponde che quella terra è governata con la parola e con la forza dal re Teseo, figlio di Egeo. Saputo ciò, Edipo esprime il desiderio di voler mandare al sovrano un messaggio. Prima però, gli risponde il Coloneo, è necessario consultarsi con gli abitanti di quella contrada. Saranno loro a giudicare se egli può rimanere o se invece deve riprendere il cammino per andarsene via. Ciò detto, il Coloneo esce di scena. Rimasto solo con la figlia, Edipo rivolge la seguente preghiera alle Eumenidi, protettrici del luogo in cui si è rifugiato. Dee venerande dall'occhio tremendo, poiché la vostra sede è il primo luogo dove ho sostato in questa terra, non mostratevi insensibili a me e a Febo, il quale, quando mi profetizzò quei miei tanti e ben noti mali, mi predisse pure, dopo un lungo tempo, la quiete. Se fossi giunto a un'ultima contrada, incontrando la sede ospitale delle dee venerande, lì avrei raggiunto, disse, la meta di questa miserabile esistenza, diventando fonte di bene per chi mi accolga e di rovina per coloro che mi hanno cacciato e bandito in esilio. E mi assicurò che sarebbero apparsi dei segnali prodigiosi. Un terremoto, o forse un tuono, o un bagliore dal cielo. Sono convinto perciò che solo un vostro sicuro presagio può avermi guidato per tutto il cammino fino a questo bosco. Mai altrimenti mi sarei imbattuto in voi per prime nel mio peregrinare, io sobrio, in voi nemiche del vino. Né starei assiso su questo augusto seggio non levigato. E dunque, o dee, conforme alle profezie di Apollo, concedete finalmente un termine, una soluzione alla mia esistenza. A meno che pensiate che io non abbia sofferto abbastanza. Io, che da sempre sono asservito ai più atroci patimenti. Vi prego, dolci figlie del buio primevo, e prego te, che a Pallade appartieni, Atene, la più onorata fra tutte le città. Abbiate compassione del misero simulacro, ben diverso evidentemente dall'antica figura, di quest'uomo che ha nome Edipo. Fa il suo ingresso il coro degli anziani di Colono in cerca dello straniero per farlo allontanare dal suolo sacro. Al vedere il vecchio mendicante cieco, gli anziani si impietosiscono e gli rivolgono parole di commiserazione. Tuttavia, vorrebbero sapere chi è e da dove viene. Tra lo sgomento generale, Edipo si rivela. Gli anziani inorridiscono e ordinano allo straniero di andarsene immediatamente da quella terra. Tanta è la paura di contagio malefico che può riversarsi su di loro da un simile peccatore. Ponendosi fra gli anziani e il padre, Antigone pronuncia la seguente supplica. Ospiti devoti agli dèi, se davanti a questo mio padre canuto inorridiste, udendo l'accenno a eventi patiti, me almeno, me travagliata, vi supplichiamo, stranieri, commiserate. Per questo mio padre, abbandonato, vi prego, le mie pupille non cieche, né le vostre affisando, come se dal vostro sangue fossi venuta al mondo. Abbiate pietà di questo infelice. Noi due, sventurati, siamo nelle vostre mani, come nelle mani di un Dio. Vi prego, accordateci questa grazia insperata. Ti supplico, per quel che possiedi di più prezioso, un figlio o una sposa, o un tesoro, o un Dio. Uomo non troverai, per quanto a lungo tu scruti, che riesca a sfuggire se un Dio non lo travia. Gli anziani, pur riconoscendosi commossi, non si piegano alle suppliche della fanciulla. Interviene Edipo, appellandosi alla propria innocenza. Quello di cui lo accusano lo ha compiuto, sì, tuttavia ignaro di quello che effettivamente faceva. A che vale dunque la gloria? A che vale una bella fama se sfuma nel nulla? Tutti dicono che Atene è la città più devota agli dèi, che soltanto essa è in grado di soccorrere e di proteggere lo straniero oppresso. Ebbene, tutto questo dove si dimostra per me? Se voi mi scalzate da questa sede e poi mi mettete al bando solo per paura del mio nome. Sì, perché non si tratta certamente del mio corpo o delle mie azioni, dal momento che le mie azioni io non le ho decise, ma le ho patite. Se solo si ripensa a quel che fecero mia madre e mio padre. Ed è per questo motivo, lo capisco anche troppo bene, che tu inorridisci di fronte a me. Eppure, com'è possibile che io sia malvagio per natura, se non ho fatto che restituire i torti subiti? Del resto, neppure se avessi agito coscientemente, mi sarei comportato ingiustamente. E invece sono arrivato al punto dove sono arrivato, senza sapere effettivamente nulla, mentre sapevano coloro che fecero il mio male e cercarono la mia morte. Per queste ragioni vi supplico, o stranieri, in nome degli dèi, così come mi avete fatto allontanare dal bosco, ora proteggetemi, e se onorate veramente gli dèi, badate a non tenerli poi nei fatti in nessun conto. Ricordatevi che gli dèi guardano all'uomo devoto quanto all'empio e che non esiste scampo per alcun sacrilego al mondo. E con l'aiuto degli dèi non offuscate, servendo una causa empia, la fama di questa Atene fortunata. Ma come avete dato a questo supplice la garanzia della vostra protezione, così ora soccorretemi, difendetemi. E se provate ribrezzo a guardare questo mio capo sfigurato, non mi respingete per questo. Sono qui puro, consacrato agli dèi, e porto un aiuto agli abitanti di questa città. Quando verrà colui che ha la responsabilità dello Stato, chiunque sia il vostro sovrano, allora, se vorrete ascoltarmi, saprete ogni cosa. Fino a quel momento, non agite con malvagità. Gli anziani, che hanno ascoltato attentamente il discorso di Edipo, si placano e promettono di adoperarsi affinché sopraggiunga al più presto il sovrano in persona. Nel frattempo entra in scena, scortata da un servo, Ismene, l'altra figlia di Edipo, e da lui considerata la sua sentinella fidata. Reca una triste notizia. I figli di lui, Eteocle e Polinice, sono venuti ai ferri corti. Sono venuta a comunicarti i guai che tormentano i tuoi due figli disgraziati. Prima facevano a gara per cedere il potere a Creonte, così da non contaminare la città, consci come sono, almeno a parole, dell'antica macchia che pesa sulla stirpe e delle conseguenze atroci con cui si è abbattuta sulla tua casa. Adesso invece, per impulso di un dio o della loro mente traviata, i due miserabili sono in preda a una smania perversa di impadronirsi del regno. A questo punto, il più giovane, il più impetuoso, strappa il trono a Polinice, che pure è il più anziano, e lo bandisce dalla patria. Allora Polinice, secondo la versione più diffusa a Tebe, si rifugia esule nella concava piana di Argo, assicurandosi nuova parentela e fidati compagni, convinto che ben presto Argo conquisterà a propria gloria il suolo cadmeo e ne solleverà fino al cielo la fama. Non si tratta, padre mio, di un cumulo di parole. Sono fatti atroci. E non riesco a immaginare quando finalmente gli dèi avranno pietà delle tue sofferenze. Ismene si affretta a comunicare al padre che agli dèi sta a cuore la di lui persona e che essi si adoperano per risollevarlo dallo stato miserevole in cui è caduto e premiarlo delle sofferenze subite. Infatti, tutti gli oracoli concordano che la salvezza di Tebe è riposta in Edipo, ed è per tal motivo che i tebani ora vogliono riprendersi l'infelice re che un tempo avevano cacciato in esilio e insediarlo nei pressi della loro città. A tale scopo si attenda fra non molto l'arrivo dello stesso Creonte, il nuovo re di Tebe. Edipo non nasconde la propria perplessità. Come mai, quando si trattava di trattenerlo e di proteggerlo di fronte alla città che reclamava il suo esilio, i suoi figli, Eteocle e Polinice, non si erano fatti avanti per impedire che fosse espulso e bandito come un malfattore? Edipo si raccomanda al senso di ospitalità degli anziani di Colono e, mentre chiede loro l'asilo per sé e per le figlie, si dichiara salvatore della terra che lo ospiterà. Gli anziani, mossi a compassione, gli consigliano di compiere un sacrificio espiatorio alle divinità il cui suolo ha profanato. Si dovranno offrire alle Eumenidi sante libagioni. Si attingerà con mani pure l'acqua da una sorgente perenne e la si verserà in vasi decorati con mano d'artista e inghirlandati con bende di lana di tenera agnella appena tosata. I vasi dovranno essere riempiti d'acqua e miele, ma in alcun modo si dovrà aggiungere del vino. Si verseranno libagioni stando in piedi rivolti verso oriente. E dopo che la terra avrà assorbito i libami, si dovranno disporre sul suolo 9 ramoscelli di olivo e si dovrà recitare la seguente preghiera: come noi vi imploriamo col nome di benevole, così voi accogliete con animo benevolo questo supplice che porta salvezza. È Ismene che si prende carico di andare, invece del padre infermo, nel bosco sacro e di compiere per lui questo rito propiziatorio. Uscita di scena Ismene, appare Teseo, figlio di Egeo, seguito da una scorta. Egli dà ascolto ai lamenti di Edipo e assicura allo sventurato straniero un asilo ospitale, promettendogli che nessuno potrà portarlo impunemente via da lì. Basterà il solo nome di Teseo a proteggerlo da ogni guaio. A questo punto, una volta uscito Teseo, il coro degli anziani intona la splendida apologia della terra di Colono, che vale la pena di ascoltare. Sei giunto, o straniero, a questa contrada fiorente di cavalli, a questa terra impareggiabile, la luminosa Colono, dove al fondo di conche virenti geme senza requie l'usignolo canoro e posa fra l'edera cupa entro il secreto divino fogliame, denso di frutti, immune dai raggi del sole e dalle raffiche delle bufere. Lì penetra, lì sempre folleggia Dioniso, che le balie divine accompagna. Per la celeste rugiada, giorno dopo giorno, perennemente, fiorisce in corimbi ridenti il narciso, antico serto delle grandi dee. Fiorisce in riverberi d'oro il croco, né sceman le scaturigini insonni delle correnti erabonde, ma perenne ogni giorno il cefiso trascorre e feconda con rapida onda nativa l'ampio seno di questa contrada. Qui alla danza si levan le muse e Afrodite che regge le redini d'oro. E una pianta vi cresce che allineare non seppi in terra d'Asia o nella grande isola dorica di Pelope. Indomabile pianta che da se stessa rigermina, terrore delle lance nemiche. L'olivo di glauca foglia che nutre i nostri figli e in questa terra più rigoglioso germoglia. Nessuno, giovane o vecchio, ottunderà la sua forza con mano devastatrice. Vegliano sulle sue fronde l'insonne pupilla di Zeus e l'occhio azzurro di Atena. Altra lode eccelsa posso cantare in onore di questa terra che ci è madre. Dono di un Dio possente, il mio vanto supremo. Splendore di cavalli, splendore di puledri, splendore di mare. Figlio di Crono, Posidone sovrano, di questo orgoglio tu la fregiasti, quando primamente, fra queste contrade, creasti il freno che doma i destrieri. E sul mare, l'agile remo, saldo alla mano, balza meraviglioso, seguace ai 100 piedi delle Nereidi. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do l'appuntamento per la prossima settimana in cui faremo la seconda parte di Edipo a Colono.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.